E come annunciato, torniamo in diretta. Lo facciamo con un approfondimento dedicato alla Libia. Con noi al telefono la giornalista Francesca Mannocchi. Ciao Francesca.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Grazie innanzitutto per la tua disponibilità.
E, grazie a voi.
Insomma, tutti i nostri ascoltatori stanno seguendo e hanno, insomma, stanno leggendo che si parla di Libia in modo drammatico sui principali media mainstream. Tutto questo in seguito a una, insomma, a una doppia denuncia, quella che è arrivata da parte del, del alto commissario dell'Agenzia ONU per i diritti umani, Zaid Ra'ad Al Hussein. Alcuni suoi inviati hanno visitato i campi libici dove sono, diciamo, detenuti, possiamo usare questa parola innanzitutto, Francesca, detenuti, sì, si può usare tranquillamente.
Sì, sono detenuti perché, contrariamente a quanto Minniti continua a dire da mesi, quelli non sono centri di accoglienza ma sono centri di detenzione, e non lo sono perché lo diciamo noi giornalisti che abbiamo avuto accesso a quelle prigioni, lo sono per il diritto libico, perché qualsiasi migrante che entri privo di documenti o che entri senza permesso, senza visto in Libia, per il diritto libico, se poi vogliamo parlare di diritto in Libia, è catturato e condannato a una prigione, un centro di detenzione. Questa è la situazione.
Esatto, intanto ecco già... L'esperienza di chi nei posti ci va sul serio già chiarisce un attimo la questione. È un po' ipocrita a nostro parere, Francesca, il polverone si sta alzando quando poche voci, però insomma abbastanza autorevoli, e la tua, essendo una giornalista che va sui posti dove avvengono le cose, è una di quelle che lo diceva da tempo, che in Libia stava avvenendo qualcosa che aveva molto a che fare con l'inumanità e l'assenza di diritti. E diciamo, questa cosa forse è stata un po' messa a tacere, questo tipo di voce, questo punto di vista, perché poi ci abbiamo fatto gli accordi, no, con chi poi gestisce quei centri. Racconta un po' la tua esperienza e contestualizziamola anche rispetto, come tu hai detto, all'atteggiamento, alle scelte che il nostro governo ha fatto insieme all'Unione Europea rispetto a questa realtà che tu racconti.
Guarda, mi fa un po' sorridere il polverone che si sta alzando in questi giorni, sorridere amaramente naturalmente, per due ordini di motivi. Il primo, perché le stesse Nazioni Unite che alzano la voce giustamente denunciando quello che accade in Libia sono le medesime Nazioni Unite che poi però accettano di collaborare con i governi, nello specifico, nella fattispecie il nostro, diciamo, dando l'impressione anche al pubblico votante che ci siano le condizioni di sicurezza per poter tornare a lavorare in Libia, perché è evidente che se il ministro degli interni Minniti dice le Nazioni Unite in Libia le abbiamo riportate noi, non solo sta dicendo una falsità, perché per dire l'Alto Commissariato per i Rifugiati, l'UNHCR, una base a Tripoli l'ha sempre mantenuta, ma sta veicolando un messaggio che fa capire alle persone che in Libia si può lavorare, cioè che possano arrivare le ONG, che Mario Giro, viceministro agli esteri, possa stanziare 2 milioni per migliorare le condizioni dei centri di detenzione e riportare le ONG in Libia. Allora, questo è falso. Allora, falso lo possiamo spiegare molto semplicemente: è falso perché le ONG che presuntamente si occuperanno dei centri di detenzione in Libia saranno basate a Tunisi e si avvarranno dell'aiuto di personale locale libico. Qui scatta la seconda domanda: chi è questo personale locale libico? Con quali categorie di giudizio viene selezionato? Possiamo fidarci di queste persone o in un maquillage ci ritroveremo improvvisamente nelle ONG libiche che stanno nascendo in questi mesi, improvvisamente le stesse persone che fino a due mesi fa gestivano il traffico di uomini semplicemente perché vedono in questo flusso di denaro un'ennesima modalità di guadagno? A tutte queste risposte continuano ad essere evitate. Non è possibile chiedere questo al viceministro degli esteri, non è possibile chiedere questo a Minniti, ma loro continuano a veicolare un messaggio per cui le Nazioni Unite, grazie al governo italiano, stanno tornando in Libia, che è una menzogna. Allora, delle due l'uno: o si mente perché le cose non si sanno e quindi siamo in mano a degli incompetenti, o si mente perché le cose si sanno e si vuole veicolare un messaggio diverso e allora siamo in mano a delle persone in malafede. In ogni caso non va bene, voglio dire.
Diciamo che già la notizia, io personalmente non lo sapevo, che le ONG insomma tornano in Libia, nel senso che sono di stanza a Tunisi, che come sappiamo sì. non è Libia, cioè dovrebbe essere
esatto.
Tunisia. Già
ma
questo
dove,
esatto, spiega dove, tanto.
Dove sono rimaste peraltro in tutti questi anni, quando dall'inizio del secondo conflitto nell'estate del 2014, quando c'è stato il colpo di Stato, quando le ambasciate se ne sono andate, se ne sono andati i consolati, per le ONG non c'è stata e le agenzie delle Nazioni Unite non ci sono stati più garanzie per i criteri di sicurezza, tutte quante le organizzazioni che si occupano di Libia da allora sono basate a Tunisi. Allora dobbiamo dirci la verità, dobbiamo dirci che quando arriva una missione delle Nazioni Unite è una missione, meglio che ci sia, senz'altro, ma è una missione concordata con le autorità locali che, lo dico per esperienza mia personale, quando un giornalista avverte le autorità locali della visita di un centro di detenzione, chiaramente verrà accompagnata nel centro di detenzione che è stato settato apposta per quella visita. L'ultima volta che io sono stata in Libia, 2 mesi fa, non un anno fa, c'è stata una sorta di revisione della gestione dei centri di detenzione, quindi alcuni, quelli peggiori, sono stati, cioè, perlomeno ci è stato detto che sono stati chiusi, e in alcuni altri c'è stato garantito l'accesso alle parti più umane, ecco, adesso mi viene quasi vergogna usare questo termine, però c'è stato dato l'accesso, per esempio, alle parti, alle zone femminili, c'è stato vietato l'accesso alle zone maschili, che erano chiaramente quelle più disumane. Allora, tutti questi particolari bisogna raccontarli con una certa chiarezza, per dare modo alle persone di capire che il nemico, non sono gli umanitari che agiscono in mano salvando le vite, ma il pericolo è quello di veicolare un messaggio per cui il governo italiano si starebbe facendo portatore di garanzie di sicurezza per migliorare le condizioni della Libia, quando il problema, secondo me e per la mia esperienza, è un problema a monte. Qui il problema non è migliorare le condizioni delle prigioni, e qui la questione è chiuderle quelle prigioni, come la questione non è polarizzare le posizioni sulle ONG e dunque disegnare le ONG come i mostri cattivi. La rotta mediterranea è una rotta che va chiusa, io penso che su questo nessuno di noi abbia un dubbio, il problema è come. Ugualmente per le carceri libiche, qui il punto non è che bisogna dare i soldi alle Nazioni Unite per far ridipingere le pareti o per far portare le saponette ai migranti, quei centri di detenzione vanno chiusi, non vanno migliorati.
Anche perché quello che ci hai appena raccontato sa tanto veramente di scenografia costruita per i giornalisti, no? Insomma, già il fatto che un luogo venga parzialmente dichiarato visitabile da chi fa informazione fa capire che c'è un problema. Una domanda, Francesca, fino a qualche tempo fa, quando forse non è esplosa non è esplosa mediaticamente ovviamente, e quindi non è esplosa anche la strumentazione politica, il problema, ti parlo di qualche anno fa, il problema di questi grandi flussi migratori, no? La rotta mediterranea, che era diventata di fatto l'unica di accesso dopo gli accordi, insomma, altrettanto su cui si potrebbe parlare altrettanto con la Turchia, no? E la Libia era definita una specie di terra di nessuno, un luogo senza stato, in cui delle fazioni più o meno accettabili, ma nessuna realmente accettabile rispetto ai nostri parametri, si combattevano fra di loro, c'era lo Stato Islamico, insomma un luogo pericolosissimo in cui era impossibile trovare un interlocutore. Poi l'interlocutore si è trovato, ma si è trovato perché bisognava risolvere il problema a livello politico e di immagine politica dei flussi migratori, o perché effettivamente c'è fra i tanti uno con cui si può parlare? Perché la nostra impressione è che sia stato scelto il meno peggio per risolvere un problema nel modo in cui tu stai descrivendo.
Ma è ancora peggio, se possibile. Sarraj non è stato scelto, Sarraj è stato imposto in Libia dalle persone. c'è stato a un certo punto, come dire, un cortocircuito. I governi europei avevano bisogno di un interlocutore per poter prendere delle decisioni per arginare i flussi migratori. Questo interlocutore non c'era, perché c'erano due governi, 200 milizie, 400 tribù, tanti piccoli Gheddafi. Allora i governi e la comunità internazionale ha deciso che l'interlocutore lo creava. Sarraj, che è, diciamo, il capo del governo di unità nazionale, non ha in mano il controllo di niente che non sia il suo ufficio. Sarraj non può uscire dal suo ufficio a Tripoli senza essere scortato da una delle tre potentissime milizie che controllano la capitale. Le persone che all'inizio, quando è stato proclamato il governo di unità nazionale, naturalmente speravano di vedere in lui un uomo che potesse essere un uomo forte, supportato dai governi, che avrebbe portato stabilità al paese, tutto questo in questi ultimi quasi due anni è fallito, sono fallite tutte le aspettative di sicurezza delle persone, perché il paese è in mano alle milizie molto peggio di prima, perché l'economia libica è al collasso. Si è creata quella situazione paradossale per cui oggi le persone che avevano sperato in una stabilità del paese cominciano lentamente, timidamente, a vedere in Haftar, nel generale gheddafiano Haftar, la possibile soluzione ai loro mali. E questo, diciamo, è un capolavoro che è stato realizzato imponendo il governo Sarraj ai libici, ma di fatto non dando la possibilità a Sarraj di declinare nessun potere nel paese, perché è evidente che se i governi occidentali ufficialmente parlano con Sarraj e ufficiosamente danno i soldi alle milizie, è chiaro che il paese non si può stabilizzare.
Perfetto, alta anche questo, insomma, è una fotografia sintetica ma chiarissima. Per concludere, Francesca, poi ti lasciamo, insomma, essendo, diciamo, fra le poche che sa che ha qualcosa da raccontare di concreto sulla Libia, immagino che speriamo che tu abbia molti impegni con tante testate giornalistiche affinché questo racconto possa arrivare a più persone possibili, perché è in atto, si può dire, questa cosa, una delle più grandi mistificazioni mediatiche
e di
comunicazione politica che di cui io abbia memoria, perché quello che tu ci racconti è un'altra storia rispetto a quello che viene raccontata, in cui ci stanno dei cattivi che sono perfettamente riconoscibili e fra cui ci siamo noi, non io e te, diciamo, ma noi,
no,
come paese e come Unione Europea.
Totalmente, è un paese pericolosissimo la Libia oggi, pericolosissimo dal punto di vista, appunto, banalmente della sicurezza fisica delle persone, ma non parlo dei pochi giornalisti che come me hanno avuto accesso al paese, parlo dei libici che devono nascondersi nelle case per non essere rapiti dalle milizie, perché non ci sono soldi contanti in Libia, quindi quello che ha fatto vedere la CNN, che è senz'altro, diciamo, un video importantissimo, ma come dire, mi viene da sorridere, sono anni che raccontiamo queste cose, sono anni che diciamo che vendono le persone tanto al chilo. Oggi in più c'è un fenomeno nuovo, che rapiscono anche i libici stessi. Cioè, la situazione è degenerata al punto che il malaffare non è più delle milizie sui migranti, è delle milizie sui libici stessi. Siamo a un passo ulteriore di difficoltà della gestione del paese.
E per concludere, sulla base della tua esperienza, quale potrebbe essere un modo logico per uscirne?
No, il modo logico per uscirne, purtroppo sono molto pessimista. Io penso che l'occasione di stabilizzare il paese si sia perduta e da quello che vedo e per come io leggo gli eventi, credo che i governi, al di là della Francia, che diciamo non ha mai nascosto la sua posizione pro Haftar, ho la sensazione che i governi occidentali stiano spostando le loro alleanze tutte verso l'uomo forte della Cirenaica.
E quindi
non mi stupirebbe una situazione simile a Egitto.
Ecco fatto. Cioè, di fatto si tornerebbe sostanzialmente a quello che c'era prima con Gheddafi. Adesso forse sto banalizzando un po', però
penso di sì. Penso che, diciamo, è l'unico modo di limitare il potere delle milizie sia limitarlo militarmente, dunque farlo limitare da chi ha in mano l'altro, come dire, l'altro potere forte, appunto le armi, e diciamo l'altra forza che ha in mano le armi in questo momento in Libia è decisamente il generale Haftar.
Ultima domanda, la Francia, come tu hai detto, è sempre stata molto chiara, l'Unione Europea sappiamo con chi ha fatto accordi, l'Italia lo sappiamo, in tutto questo gli Stati Uniti come si pongono rispetto alla situazione della Libia? Sono disinteressati oppure, non so, l'amministrazione Trump si è espressa in qualche modo? Te lo chiedo proprio perché non lo so.
Se ne sono piuttosto lavati le mani, c'è stato l'arresto ultimamente di una persona che era stata legata all'attentato a Bengasi dell'ambasciatore, sì. Ma la partita libica è una partita europea dal punto di vista delle strategie militari, delle politiche migratorie, ma soprattutto, non lo dimentichiamo, la partita libica è una partita energetica e questo è l'altro tema di cui non si parla mai, come se la questione migratoria e la questione della presenza dei grandi imperi del gas e del carburante non facessero parte di questo paese, di questa narrazione.
E noi in questo siamo interessati attraverso l'ENI, immagino.
Che infatti, diciamo, gestisce la diplomazia nel paese in maniera piuttosto efficace. Ricordiamo che il compound di Mellita è l'unico che non ha mai smesso di lavorare neanche nei giorni più crudi dei conflitti degli ultimi anni. Un motivo ci sarà, ecco.
Ok, quindi politica, chiudiamo questa intervista, Francesca, dicendo che la politica estera dell'Italia e Libia è gestita dall'ENI.
Assolutamente.
Ecco, infatti.
Assolutamente sì.
Ti ringraziamo per la tua disponibilità, veramente.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao,
buon
grazie
lavoro.
Ancora.
Ciao.
Ringraziamo Francesca Mannocchi, giornalista freelance, insomma, che vi invitiamo a seguire in quanto una delle poche che racconta la Libia per quello che è. E noi torniamo alla musica.